SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
State ascoltando SBS Italian.
Io sono Andrea Pagani, voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di SBS nel quale restiamo in Australia, parliamo di politica australiana perché nel fine settimana scorso è esplosa una vera e propria bomba all'interno del sindacato del settore forestale, marittimo, edile e manifatturiero, ma anche tessile, il CFMEU, con rivelazioni di quotidiani del gruppo Nine che hanno portato a galla infiltrazioni criminali all'interno del sindacato. Da lì si è scatenata la bufera. Noi di questo, e poi parleremo anche di politiche energetiche in Australia, parleremo con l'esperto di politica australiana Paul Scutti, che è in linea con noi e che ringraziamo per essere con noi. Ciao Paul.
Buongiorno Andrea, un buongiorno agli ascoltatori.
Dunque, partiamo ovviamente dal caso della settimana, questa bufera che si è riversata prima sul sindacato, appunto il CFMEU, e poi a cascata anche sul partito laburista, scatenando ovviamente una ridda di voci e polemiche politiche. Quindi andiamo con ordine. Ricordiamo cos'è successo e quali sono gli ultimi, insomma, aggiornamenti e le ultime decisioni prese a livello federale.
Beh, sì, il caso è esploso con le rivelazioni del gruppo Nine, quindi i giornali The Age, Sydney Morning Herald, episodi di corruzione, mazzette e soprattutto infiltrazioni da parte della malavita organizzata all'interno del CFMEU e adesso, quindi stiamo assistendo alle ripercussioni che prima sono state a livello statale, soprattutto in Victoria, ma poi si sono man mano allargate al resto del paese e adesso, ieri soprattutto, hanno interessato anche la politica federale. E il governo federale, appunto, ieri, e la Confederazione dei Sindacati, ACTU, si sono detti d'accordo nel sospendere il sindacato. Il primo ministro Anthony Albanese ha confermato che CFMEU sarà sospeso dal partito laburista e in caso di ricorso alle vie legali il governo è pronto a far passare nuove leggi dal Parlamento per assicurare la cooperazione del sindacato. Sulla stessa linea anche Sally McManus, che è la segretaria della Confederazione Sindacale ACTU, che ha detto che questa sospensione resterà in vigore fino a quando il sindacato non riuscirà a dimostrare di essere in grado di operare in modo trasparente e nella legalità. Toccherà quindi adesso a un amministratore indipendente che sarà nominato da Fair Work a prendere in mano la direzione del sindacato, quindi che di fatto è stato commissariato. Quindi da più parti invece si erano levate richieste di deregistrare del tutto CFMEU, così come fece nel 1986 l'allora primo ministro Bob Hawke con il sindacato dei costruttori. Però su questa questione il ministro delle relazioni industriali Tony Burke ha spiegato che le leggi sono cambiate rispetto a quasi 40 anni fa e che adesso è meglio evitare la deregistrazione, altrimenti CFMEU potrebbe continuare a operare però al di fuori delle norme vigenti che si applicano a tutti i sindacati. Burke comunque ha chiesto anche alla Polizia Federale di aprire un'inchiesta e di cooperare al meglio con le forze dell'ordine dei vari stati.
Ecco, Paul, per chiarire, questo commissariamento influirà sull'operatività del sindacato, ovvero cioè il sindacato continuerà a operare normalmente con l'unica differenza che avrà un commissario, o cambierà qualcosa nella sua operatività?
Il sindacato continuerà ad operare nell'ambito della legislazione corrente, però appunto sotto commissariamento, mentre, come ha spiegato Burke, se ci fosse stata la deregistrazione, il sindacato avrebbe potuto comunque continuare a fare le attività tipiche del sindacato, però al di fuori delle norme vigenti, il che avrebbe creato ulteriori problemi. E da qui quindi la decisione di mantenere la registrazione, però con il commissariamento. Questa decisione però non è piaciuta al leader dell'opposizione, Peter Dutton, che secondo cui quella del governo è una risposta debole a queste gravissime accuse mosse nei confronti del sindacato. Soprattutto ha ricordato Dutton, no, alla luce di queste infiltrazioni della malavita organizzata. Secondo il leader dell'opposizione, i laboristi non dovrebbero più accettare donazioni dai sindacati, anzi dovrebbero bloccare quelle sin qui ricevute. Il blocco delle donazioni probabilmente ci sarà oggi. Il ministro Bill Shorten ha confermato ieri sera che i laboristi non accetteranno più fondi da CFMEU. Ma questa decisione sarà presa ufficialmente in giornata con la riunione del direttivo federale del partito. Ricordiamo che le donazioni sono state già bloccate dai vari stati, però questo è uno scandalo non da poco per i laboristi, e in particolare in Victoria, dove la premier Jacinta Allen è stata accusata di aver ignorato per troppo a lungo gli allarmi.
Ecco, a tal riguardo, Paul, ascoltiamo un breve estratto delle dichiarazioni, appunto, che hai citato poco fa, di Bill Shorten, che ricordiamo non soltanto è ministro per l'NDIS, ma è una personalità di spicco all'interno del Partito Laburista, essendo stato a capo del Partito Laburista per 6 anni, dal 2013 al 2019, e con una forte storia all'interno dei sindacati.
The evidence which has been dramatically and importantly revealed by the media in recent days demands nothing less than a full independent investigation of the CFMEU and its East Coast branches. That's exactly what the government's done. I mean, I've got a very clear threshold to answer your question. The union movement in Australia has done a lot of good, looked after a lot of people. It has some ability through its collective strength to do these things. But no union or individual has the right to step outside and pursue their own agendas for personal financial gain or indeed the gain of bikies or criminals.
Ecco, queste sono alcune delle parole pronunciate da Bill Shorten, ricordiamo, ministro dell'NDIS, ma anche figura di spicco del Partito Laburista. Paul, secondo te quanto ancora può allargarsi, espandersi questa macchia? Adesso sembra che appunto il sindacato CFMEU, che ricordiamo sta per Construction Forestry Maritime Employees Union, abbia la lettera scarlata. Tutti si stanno distaccando in modo netto dal sindacato, che negli anni però ha donato, ha una storia di donazioni non solo al Partito Laburista, anche al Partito dei Verdi. È un sindacato imponente che conta circa 120.000 associati in tutta Australia. Quindi siamo partiti dalle dimissioni del segretario del Victoria John Setka, che era a capo della sezione del Victoria da 12 anni, e da lì gli eventi non si sono ancora fermati. Quindi, appunto, secondo te dove si potrà arrivare?
Il sindacato dei costruttori è sempre stato un po' al centro delle polemiche. Ricordiamo che la coalizione del precedente governo aveva introdotto norme particolarmente severe attorno all'attività di questo sindacato. Il punto per i laburisti adesso è cercare di contenere questo scandalo, e se ci saranno altre ripercussioni e altri sviluppi dipenderà davvero da come le prossime ore saranno gestite da parte del direttivo federale, e soprattutto sarà interessante poi capire anche quali saranno le ripercussioni a livello di popolarità del governo, che si sta già attraversando una fase critica in questi mesi. Proprio in queste ore è uscito un sondaggio in Victoria sulla popolarità di Jacinta Allen, che è ai minimi da quando è diventata premier, ed è sicuramente indietro di circa 10 punti rispetto alla coalizione. Però questo sondaggio è stato condotto prima che uscisse fuori questo scandalo su SCF IMU. Quindi probabilmente ci saranno ulteriori effetti negativi nelle settimane a venire.
E noi sicuramente ne parleremo adesso. Intanto, prima di tutto ricordo a coloro all'ascolto che siamo in collegamento con l'esperto di politica australiana Paul Scutti, con cui stiamo facendo il punto della situazione sulla settimana politica Down Under, partendo ovviamente dalla bolla esplosa all'interno del sindacato CFMEU. Parliamo adesso, Paul, di politiche energetiche, perché ieri al National Press Club ha parlato il ministro per le politiche energetiche Chris Bowen. Ascoltiamo un breve estratto e poi lo commentiamo insieme.
Over the last year, not a single day has passed, not a single day has passed in which there hasn't been an unplanned outage in one of our coal-fired power generators in eastern Australia. Not one. Here's the thing. Like all of us, these coal-fired power stations aren't getting any younger. Here's the other thing. They don't get more reliable as they age either. As other sectors electrify, as they need to, we need not only to replace coal, but to generate much more power to meet demand across the economy into the future. Now, Australia is unique in our abundance of reliable renewable resources. Of course, every country has renewables, but we have the best.
Ecco Paul, questo quindi è un estratto del ministro, presa di posizione abbastanza netta. Ecco, vuoi spiegarci cosa ha detto Bowen e quali sono state, se ci sono state, reazioni del mondo politico?
Beh, le prossime elezioni cominciano a delinearsi e probabilmente il tema dell'energia sarà al centro delle consultazioni, e per Bowen il ministro ha detto che le prossime elezioni quindi saranno un momento decisivo per la politica energetica. Bowen ha accusato il piano dell'opposizione sul nucleare di essere motivato solo dal punto di vista ideologico e non da fatti concreti, e il ministro ha aggiunto che adesso spetterà agli australiani scegliere tra quelle che ha definito come energie rinnovabili affidabili oppure reattori nucleari pericolosi. Però secondo il ministro non si possono avere entrambe le cose, e il governo ha poi anche messo in guardia che gli stanziamenti per le rinnovabili si prosciugherebbero se la coalizione dovesse vincere le prossime elezioni. L'opposizione ha confermato che il primo reattore nucleare che intende costruire non sarà pronto almeno fino al 2035, ma secondo diversi esperti del settore potrebbe volerci almeno fino alla metà del 2040 per avere il primo reattore nucleare funzionante in Australia. Il leader dell'opposizione Peter Dutton ha affermato che un eventuale governo della coalizione continuerebbe comunque a investire sulle rinnovabili, però senza specificare l'entità degli investimenti. Più esplicito invece il leader dei nazionali David Littleproud, secondo cui il nucleare invece considererebbe una riduzione delle energie rinnovabili. Bowen comunque è del parere che il piano del nucleare dell'opposizione finirà con l'allontanare gli investitori internazionali, e ricordiamo che i piani del governo in materia sono in materia di energie rinnovabili sono cruciali per ridurre le emissioni del 43% entro il 2030. Questa transizione è attualmente in corso, però è indietro rispetto alla tabella di marcia, e anche qui ci sono preoccupazioni nel settore dell'energia. Le cose non stanno andando velocemente come si sperava, e ci sono più appelli da più parti affinché i processi burocratici per la costruzione di nuove centrali eoliche o solari vengano semplificati, così da consentire una realizzazione più rapida.
Ecco, Paul, in chiusura hai parlato precedentemente di sondaggi politici, all'interno dello stato del Victoria, con un crollo dei gradimenti per Jacinta Allen. Ecco, e ora hai parlato di rallentamenti per la transizione energetica. Vuoi brevemente farci un resoconto di quelli che sono stati gli ultimi sondaggi a livello federale, ripetiamo, precedenti allo scandalo dei sindacati?
Sì, è un momento critico per il governo federale. Il numero di insoddisfatti dell'operato di Anthony Albanese ha raggiunto i massimi da quando è primo ministro e il voto primario per i laburisti è sceso al 28%, quasi 5 punti in meno rispetto alle elezioni del 2022. La coalizione invece è al 38%, in crescita di 2 punti rispetto a 2 anni fa, quindi una volta distribuite le preferenze i due schieramenti sono di fatto alla pari con il 50% a testa. Però è la popolarità dei leader a far segnare i cambiamenti più importanti e sicuramente a suscitare le maggiori preoccupazioni all'interno dei laburisti. Dutton è avanti nella classifica di primo ministro preferito con il 35% contro il 48% di Albanese, quindi è una differenza minima di un punto, però si tratta comunque di un recupero impressionante se si pensa che appena un anno fa Dutton era indietro di 21 punti rispetto ad Albanese. Il governo spera nel taglio alle tasse che è entrato in vigore il 1 luglio e che sta cominciando ad arrivare nelle tasche degli australiani proprio queste settimane, così come spera che un calo dell'inflazione possa portare a una riduzione dei tassi di interesse prima delle prossime elezioni che si dovrebbero tenere entro maggio del 2025. Sicuramente in questa fase non ci sono per Albanese le condizioni per anticipare il voto.
Visti i numeri e soprattutto questa rimonta prodigiosa da parte della coalizione, direi di no. Quindi nel frattempo noi ringraziamo Paul Scutti per la sua analisi, come sempre precisa e dettagliata. Paul, grazie e buona giornata.
Buona giornata, a risentirci.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.